RCS informa. RCS informa.
Di nuovo insieme con RCS Informo a Lavoro e Diritto, accompagnati dal dottor Stefano Iacobucci. Una buona giornata.
Una buona giornata a te, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Questa mattina argomento scottante: licenziamenti messi in atto dalla Mercatone 1 e Unilever, e nella prima parte il fallimento dell'azienda, dall'altra il dislocamento della produzione.
Ma allora, ti dico, sono due questioni spinose, poco piacevoli e abbastanza complesse, e vanno proprio distinte. Prendiamo la vicenda Mercatone 1. La vicenda Mercatone 1 è chiaro, conclamato fallimento di una gestione poco oculata e comunque difficile, vittima della crisi sostanzialmente, nella quale prima o poi deve arrivare il momento in cui si fanno i conti e il Mercatone chiara fallimento, di conseguenza le sue capacità di entrata non sono in grado di reggere quelle che sono le uscite. Ovviamente la chiusura, detta in modo molto semplice, è una mazzata, perché mette letteralmente in strada un sacco di lavoratori in tutta Italia. La vicenda Unilever è un attimo diversa, perché quando si tratta, quando c'è a che fare, se si vuole, per quanto sia brutto da dire, però è così, quando c'è a che fare con una gestione più oculata della spesa, quando si vede che le spese sono superiori alle entrate, forse quel determinato settore nel quale le entrate non coprono le spese, conviene eliminarlo, e quindi sostanzialmente si possono decidere varie strategie, tra i quali c'è appunto l'esternalizzazione o la dislocazione all'estero, quindi sostanzialmente uno spostamento dell'attività produttiva in un altro paese a costo inferiore. Non è bello che avvenga, nel senso che se lo valutiamo in termini oggettivi di tutela del lavoratore, sicuramente è una situazione drammatica. Dall'altra parte, però, a livello aziendalistico è la logica migliore, nel senso che l'azienda si basa sulla logica del profitto, quindi un imprenditore umanissimo, illuminato, che con tutto il cuore che ha decide di mantenere in piedi quella che fondamentalmente è una carretta che non funziona, sì, sarà una persona squisita, però a livello imprenditoriale non è esattamente una persona che può definirsi imprenditore. Quindi purtroppo bisogna partire da questo punto di vista, che le esternalizzazioni, le dislocazioni, i fallimenti rappresentano una modalità di gestione di una perdita, e in questo senso si apre quello che poi fondamentalmente è la procedura che sono aperte con questi soggetti, che si apriranno con questi soggetti, cioè le procedure di licenziamento collettivo, che sono delle procedure che prevedono proprio l'estromissione in massa di lavoratori dall'azienda.
Che diritti hanno i lavoratori a questo punto?
Allora, il licenziamento collettivo, cerchiamo un attimino di inquadrare la fattispecie in modo più ampio. Il licenziamento collettivo è un licenziamento che avviene per ragioni oggettive, quindi da un certo punto di vista è un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ingrandito. Cioè sono licenziamenti, questi economici, tecnologici, per dislocazione produttiva, che sono sostanzialmente il modo attraverso il quale l'impresa riduce i costi aziendali non più sostenibili. Quindi fondamentalmente è un licenziamento che avviene non per colpa o per fatto del lavoratore, ma quindi non è che c'è un rimprovero alla base, con il lavoratore licenziato può essere anche il miglior lavoratore dell'azienda. Il problema qual è? Che quando si manifesta, si verifica questa situazione, si devono individuare i lavoratori che possono essere espulsi dal mercato del lavoro, dal posto di lavoro, e ad essere reintrodotti nel mercato del lavoro. Allora, innanzitutto che cosa succede a livello pratico per il lavoratore? Perché poi quelle che sono le procedure sindacali, magari i lavoratori poco importano, sono questioni che attengono di più alla parte sindacale, appunto. Il lavoratore che viene, diciamo così, licenziato, se non passa attraverso la cassa integrazione guadagni, passa direttamente attraverso la NASPI, quindi sostanzialmente avrà una garanzia di credito data dal fatto che appunto avanzando un credito nei confronti degli enti previdenziali, che è quello dell'indennità di disoccupazione, la NASPI. come fare per ottenerla? Ci si rivolge ad un patronato, si va da un avvocato che segue il diritto del lavoro, il presidenziale, o da un consulente del lavoro. O si può fare in autonomia tramite il portale INPS, il portale messo a disposizione dall'INPS. Basta avere delle credenziali di accesso, siano credenziali dirette o siano credenziali unitarie come SPID. Si accede direttamente al sito e tramite, basta fare un semplice cerca NASPI, si ottiene direttamente il modulo di accesso alla domanda. Quindi è una procedura che a costo zero si può fare anche da casa, diciamo così. Ovvio che sarebbe meglio farsi assistere da una persona un po' competente nel settore, non è una passeggiata. Per quanto riguarda invece le tutele immediate, allora dicevo, c'è una procedura. La procedura consiste sostanzialmente in un dialogo tra le parti sociali e l'azienda e prevede, senza andare nel tecnico, prevede che l'azienda condivida il proprio piano strategico con le parti sociali, quindi con i sindacati, affinché i sindacati possano fare una controproposta, possano individuare delle criticità, possano dare un consiglio all'azienda in modo diverso. Oppure si può provare, al posto di licenziamento collettivo, ad avviare un piano di rotazione oraria, un piano di riduzione oraria, un piano di modifica dell'assetto organizzativo e varie altre tentative per salvaguardare l'occupazione, a costo di rimetterci nel complesso un tot di orario di lavoro. Tipicamente cosa avviene? Prima di procedere al licenziamento collettivo faccio una riduzione oraria. L'estremo del licenziamento collettivo è la chiusura dell'azienda, che attiva un licenziamento collettivo di massa. In quel caso la chiusura dell'azienda, ben evidente, non è che dà tante alternative, cioè quando l'azienda arriva al fallimento, come nel caso del Mercatone 1, che era presentita poi, ovviamente si è letto di tutto e di più, sulla stampa, attacchi di ogni genere, rivendicazioni partite di qualsivoglia tipo, perché è più bravo a fare le cose. In realtà basta semplicemente mettere in naso il Mercatone 1, era evidente che magari non era questione di giorni, però è durata 3 anni la crisi del Mercatone 1, visibilità, quindi non è una cosa, una vecchia fretta dall'oggi al domani. Con un poco di onestà bisogna ammettere che è una questione di tempo, cioè chiunque poteva vedere che c'era un calo effettivo della capacità produttiva del Mercatone 1. Poi la crisi data da IKEA o da altri colossi del settore come questi, che hanno presupposto di quello che è stato nuovo dell'epoca. Quindi quando ti trovi davanti a una situazione di necessaria chiusura dell'attività, è evidente che non puoi contrattare per una modifica oraria, perché a quel punto è già troppo tardi. Quindi sostanzialmente avviene una procedura di licenziamento di massa. Quindi l'unico obiettivo che può porsi a quel punto è quello di accompagnare il lavoratore in uscita progressiva tramite la disoccupazione. Per quanto riguarda invece l'altra questione, il dislocamento territoriale, chiamiamolo così, quindi una esternalizzazione fondamentalmente, una delocalizzazione più propriamente, si tratta di una strategia aziendale di tipo risparmistico, comunque gestionale. Che cosa accade sostanzialmente? Che i lavoratori vengono licenziati perché per quella determinata unità produttiva, quindi si valuta un singolo elemento produttivo dell'azienda, ma può essere anche tutta in realtà, per quel determinato elemento produttivo, unità produttiva dell'azienda, i lavoratori costano troppo. Quindi o si modifica la modalità di pagamento dei lavoratori, così ci si accorda, oppure si avviano delle pratiche di progressiva espulsione dei lavoratori con acquisizione di nuovi lavoratori in somministrazione o simili, oppure si procede alla delocalizzazione, cosa che è avvenuta per tanti anni. È una strategia in realtà rivelata nel tempo poco utile alle aziende, per perdite di qualità, per modifica del mercato del lavoro, per tanti fattori, che però viene ancora utilizzata e funziona ancora bene in realtà nelle aziende nazionali. Quindi ovvio anche che in Unilever si opti per questo tipo di strategia. In questo caso anche qui ci si apre una procedura di licenziamento collettivo tramite sindacati, perché quella è la procedura, non è che cambia. I lavoratori possono riceveranno fondamentalmente una lettera di licenziamento nella quale si dice che c'è la chiusura dell'attività, quindi di quel determinato ramo di produzione. Quindi fondamentalmente l'esito successivo, dopo una contrattazione con i sindacati, per almeno una parte dei lavoratori coinvolti sarà sicuramente quella del licenziamento, la chiusura del rapporto e l'attivazione di quelli che sono gli ammortizzatori sociali del caso. Quindi fondamentalmente questo è un po' il quadro che si profila in caso di diciamo crisi, la chiusura, crisi da delocalizzazione dell'azienda.
Bene, ci fermiamo un attimo, riprendiamo l'argomento dopo una breve pausa musicale.
Now this is not the time or the place for broken hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead, 'cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Bye bye Hollywood Hills, I'm gonna miss you wherever I go. I'm gonna come back to walk these streets again. Bye-bye, Hollywood Hills forever. Thank you for the morning walks on the sweet sunset, and for the hot night moments, for the fantasy in my bed. I take a part of you with me now, and you won't get it back. And a part of me will stay here. You can keep it forever, dear.
CS Informa.
Si ritorna insieme con il dottor Stefano Iacobucci, che abbiamo collegato al telefono. Stiamo trattando questa mattina in RCS Informa le crisi aziendali di Mercatone 1 e di Unilever, dove operano nel nostro territorio, che è decimato da questi licenziamenti. A chi rivolgersi?
Allora, in caso, quando si avvia procedure di licenziamento collettivo, io avviso poi, ovviamente, è una cosa che va a sensibilità, propone, però a mio avviso il primo interlocutore dovrebbe essere il sindacato, perché è il soggetto che per legge viene abilitato a dialogare con l'azienda ed è quello che magari ha più il polso della situazione. Io non ho grande stima dei sindacati personalmente, perché ho visto situazioni in cui il sindacato effettivamente ha fatto gran cilecca, diciamolo proprio come va detta. Però dall'altra parte credo nella capacità del sindacato di fare anche un buon lavoro, di conseguenza sì, comunque rimane interlocutore per legge, non vedo perché non sfruttare le possibilità di rivolgersi al sindacato. Ovviamente non è un'assistenza gratuita, al sindacato bisogna iscriversi, bisogna fare un tesseramento, può essere chiesta una percentuale sulla pratica svolta, e ci sta anche perché comunque è un'attività lavorativa che viene svolta, anche se quando è una via opera che svolge gratuitamente a proprie spese. Dall'altra parte ci sono anche altre soluzioni, mettersi nelle mani di un consulente del lavoro, che però, bisogna dirlo fin da subito, non tutti i consulenti del lavoro seguono i licenziamenti collettivi, non tutti i consulenti del lavoro hanno il polso a situazione su quelle che sono le dinamiche delle aziende, e ci sono validissimi consulenti del lavoro che vivono praticamente solo di licenziamento collettivo o simili, e sono veramente bravi nel gestire le carriere aziendali, quindi sanno benissimo come assistere anche il lavoratore in queste situazioni. Ovviamente hanno un limite, il limite è quello della causa, non possono procedere nelle sezioni giurisdizionali, quindi non possono andare davanti a un giudice, e per questo secondo me sarebbe opportuno rivolgersi ad un legale. Legale ha un polso della situazione un po' particolare per quello che riguarda l'attività di tutela nella crisi, perché generalmente gli avvocati arrivano in una struttura di assistenza giudiziale. Fortunatamente un professionista in diritto del lavoro è in grado di dare un'assistenza a 360 gradi, potendo gestire quelle che sono proprio le crisi di tipo operativo, quindi anche sotto un profilo di contrattazione collettiva. Una cosa importantissima da tenere a mente è che non sempre i licenziamenti collettivi sono licenziamenti genuini, cioè spesso dietro il licenziamento collettivo si nascondono delle furberie di un certo tipo: preferisco licenziare un soggetto piuttosto che un altro, preferisco eliminare un ramo d'azienda dannoso per la mia attività e quant'altro. Per questo è bene farsi assistere da un soggetto non soltanto che possa fare determinate cose, ma che sappia di che cosa sta parlando. Detto banalmente, senza nulla togliere ai colleghi che fanno altre discipline, seguono altre discipline, però rivolgersi a un avvocato che svolge il recupero crediti o piuttosto fa diritto di famiglia per un licenziamento collettivo potrà essere comunque un ottimo collega, un ottimo avvocato. Dall'altra parte c'è un problema, che se non conosce la materia nel dettaglio, molte situazioni rischiano di andare, come dire, avere un rallentamento, di non esserci una tutela adeguata, proprio perché è una materia che viene nei tecnicismi e spesso anche i giuslavoristi hanno difficoltà a gestirla. Ecco perché quando ci si rivolge a un avvocato è meglio sincerarsi, all'avvocato consulente del lavoro o un sindacato, vale per tutti e tre, è meglio sincerarsi che abbiano il polso della situazione di che cos'è un licenziamento collettivo.
Bene, i suggerimenti sono praticamente stati dati dal dottor Stefano Iacobucci in questo argomento molto scottante. Ricordiamo RCS Informa Lavoro e Diritto ogni lunedì e venerdì alle ore 10:10 sulle nostre frequenze, ringraziando il dottor Stefano Iacobucci della sua esperienza. Una buona giornata.
Una buona giornata a te, una buona giornata a tutti.
RCS Informa. RCS Informa.
Ciccia e Movimento. La nuova canzone dell'estate del Masca è arrivata su tutte le piattaforme streaming e in digital store. Ciccia e Movimento.
Dove c'è ciccia, c'è movimento.
L'estate 2019 sarà la riscossa dei chili che fanno la felicità.
Dove c'è ciccia, c'è movimento.
Ciccia e Movimento. L'estate della rivincita delle maniglie dell'amore sulla tartaruga. Ciccia e Movimento. La canzone dell'estate di Massimo Masca Ferrari. Radio RCS Media Partner.
Dove c'è ciccia c'è movimento, caro.
In ascolto e in vendita su tutti i digital store. Sagra Sant'Antonio delle Ciliegie a Sanguinetto dal 7 al 10 giugno. Tutte le sere pesca di beneficenza, stand gastronomico, con venerdì 7 serata disco 54 Summer Tour. Sabato 8 Colorian Sanguinetto, partenza alle ore 17. Animazione e musica con Radio Fly Web. Domenica 9 al mattino passeggiata a sei zampe. Nel pomeriggio dimostrazione Agility Dog in collaborazione con